Il brano che ci guiderà questa mattina lo prendiamo da Ezechiele, capitolo 34, i versetti 1-25. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele. Profetizza e riferisce ai pastori. Così dice il Signore Dio. Guai ai pastori di Israele che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche, sono sbandate. Vanno errando le mie pecore su tutti i monti e su ogni colle elevato. Le mie pecore si disperdono su tutto il territorio del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura. Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il pasto di ogni bestia selvatica, per colpa del pastore, poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge, hanno pasciuto se stessi senza aver cura del mio gregge, udite quindi, pastori, la parola del Signore. Così dice il Signore Dio: eccomi contro i pastori. A loro chiederò conto del mio gregge. E non li lascerò più pascolare il mio gregge, così non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie pecore, non saranno più il loro pasto. Perché così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le farò uscire dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutti i luoghi abitati della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro pascolo sarà sui monti alti di Israele. Là si adageranno su fertili pascoli e pasceranno in abbondanza sui monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. Le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio, ecco, Io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri. Non vi basta pascolare in buone pasture, volete calpestare con i piedi il resto della vostra pastura. Non vi basta bere acqua chiara, volete intorbidire con i piedi quella che resta. Le mie pecore devono brucare ciò che i vostri piedi hanno calpestato e bere ciò che i vostri piedi hanno intorbidito. Perciò così dice il Signore Dio a loro riguardo: ecco, io giudicherò fra pecora grassa e pecora magra. Poiché avete urtato con il fianco e con le spalle cozzato, con le corna contro le più debili, fino a cacciarle e a disperderle, io salverò le mie pecore e non saranno più oggetto di preda. Farò giustizia fra pecora e pecora. Susciterò per loro un pastore che le pascerà, il mio servo Davide. Egli le condurrà al pascolo, sarà il loro pastore. Io, il Signore, sarò il loro Dio e il mio servo Davide sarà principe in mezzo a loro. Io, il Signore, ho parlato. Stringerò con loro un'alleanza di pace, farò sparire dal paese le bestie nocive. Abiteranno tranquilli anche nel deserto e riposeranno nelle selve. Nella lettura personale poi proseguirete fino alla fine. Prima di entrare nel testo ricordiamo rapidamente alcune stazioni del percorso che stiamo facendo, guidati dalla parola di Dio, dalla parola di Dio contenuta nel libro del profeta Ezechiele. Ci siamo innanzitutto confrontati con la vocazione di Ezechiele e abbiamo visto come Dio lo ha chiamato a una vocazione profetica, a essere sentinella. E proprio in quanto sentinella, Ezechiele, illuminato da Dio, sta illustrando le cause del disastro politico, militare, civile, religioso di Israele. E le cause sono composite, complesse, tuttavia non c'è dubbio che alcuni motivi quasi macroscopici stanno dietro la disfatta di Israele. Innanzitutto l'idolatria, una idolatria non periferica ma che ha intaccato il cuore dell'esperienza spirituale di Israele, il Tempio. E poi abbiamo visto ieri anche come la radice ultima dell'idolatria è la perdita della nuzialità, di quell'alleanza nuziale che ha ingenerato il percorso di Israele. Israele è stata una sposa infedele e nonostante tutto questo Dio continua a volergli dare un'altra chance, nella speranza che maturi quella vergogna salutare che, come un lievito, permetta alle comunità di decidere di cambiare, di rinnovarsi. Queste sono le motivazioni fondamentali, però ci sono altre motivazioni dietro il disastro di Israele. Uno di questo si trova nel fatto che gli educatori, i pastori, non hanno fatto la loro parte. Il popolo è caduto nell'idolatria, ha perso la sponsalità con Dio, anche perché non è stato aiutato. Rileggendo il testo del profeta Isaia e del profeta Ezechiele nella globalità, non solo nelle porzioni che noi abbiamo letto in questi giorni, si comprende come nessuno meglio di Ezechiele sottolinei la responsabilità personale. Ognuno è responsabile della propria salvezza, Ezechiele lo dice molte volte. Tuttavia esiste una corresponsabilità degli educatori che non hanno fatto la loro parte. non hanno svolto l'azione educativa, sono caduti in errori educativi che hanno come concausa contribuito alla disfatta di Israele. Per interpretare correttamente il testo occorre tenere presente il fatto che per la scrittura, e quindi anche per questo testo, pastori non sono solo i capi religiosi, ma anche quelli civili. E quindi i pastori sono i re, i pastori sono gli anziani, i pastori sono i profeti. E quindi potremmo dire che il testo parla degli educatori a 360 gradi. Tutti gli educatori sono in gioco. Naturalmente, più alta le autorità, più alta la responsabilità. Entrando nel testo, ancora una volta abbiamo un testo ampio, possiamo solo operare alcune pennellate rapide, ma voglio sottolineare ancora una volta l'idea che il profeta si sente uno a cui la parola è rivolta. Pur essendo investito di una vocazione profetica, Ezechiele non è padrone della parola, la riceve prima di poterla consegnare. Mi fu rivolta una parola e proprio perché la parola gli è rivolta, lui la pronuncia. C'è sempre questa dinamica di ascolto, interiorizzazione e quindi annuncio. La vocazione profetica non ti costituisce un serbatoio nel quale la parola c'è sempre. La parola va continuamente ascoltata per essere annunciata. E così il profeta ascolta la parola di Dio. E la parola di Dio diventa criterio per leggere gli errori educativi che sono stati compiuti, gli errori pastorali. Ieri dicevamo come, guardando la storia dall'alto, Ezechiele riesce a capire le patologie spirituali, l'idolatria. Oggi dovremmo dire che è nella luce della parola che questo avviene. È la parola che mostra la strada da percorrere, ma anche che stana gli errori compiuti, le strategie pastorali sbagliate, gli errori educativi emergono nella luce della parola. E la parola non solo illumina la strada, ma ti mette anche di fronte gli errori, le patologie, le cose che non vanno ripetute, i fallimenti che sono stati prodotti. E Dio manda a Ezechiele una parola nella quale c'è un giudizio molto severo contro gli educatori, i pastori di Israele. Qual è l'errore fondamentale che hanno compiuto? Sono caduti in una riduzione autoreferenziale del loro ministero. Anziché prendersi cura delle persone, si sono presi cura solo di se stessi. Hanno pure educato, ma non per il bene delle persone, per il bene proprio. Pascono se stessi. Le immagini con cui questa riduzione autoreferenziale è realizzata sono chiare. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge, vi nutrite di latte, vi vestite di lana, ammazzate le pecore, ma non pascolate il gregge. Gli educatori si sono nutriti delle persone a loro affidate anziché nutrire le persone a loro affidate. Ma il giudizio è ancora più forte per chi non si è preso cura delle persone a lui affidate nella situazione di debolezza. Non avete reso forte le pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato le ferite, non avete riportato le disperse. In questa riduzione autoreferenziale, chi è stato trascurato e soprattutto chi era in difficoltà, chi non poteva camminare da solo, chi aveva bisogno di cure. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Quindi non solo c'è stata una riduzione autoreferenziale dell'attività educativa, ma anche i modi dell'azione educativa sono stati sbagliati, perché sono segnati dalla crudeltà e la violenza. Anche la modalità dell'azione educativa è stata sbagliata. I commentatori dicono che questa espressione, crudeltà e violenza, riprende quasi ad litteram un'espressione che si usava per gli schiavi. Gli schiavi dovevano, secondo la pedagogia di allora, essere forgiati dalla crudeltà e dalla violenza, da una pedagogia severa. Però se è vero questa interpretazione, l'idea di fondo è che gli educatori hanno trattato le persone a loro affidato come schiavi, anziché renderli liberi con l'azione educativa, li hanno asserviti con crudeltà e violenza. Gli esiti di questa azione sono drammatiche, perché le pecore si sono disperse, sono sbandate, vanno errando su tutti i monti e su ogni colle elevato. L'azione educativa sbagliata, anziché radunare il gregge, e quindi anziché portare una sorta di ecclesiogenesi, radunare, costruire la comunità, ha portato al contrario, alla dispersione del gregge. E il fatto che queste pecore vanno sui monti, le alture di cui parlavamo ieri, erano i luoghi dell'idolatria, per cui è stata proprio la superficialità educativa che ha esposto le persone a cercare in proprio e quindi a cadere anche nell'idolatria. L'incuria educativa dei pastori ha procurato l'idolatria, che è certamente una scelta personale, però queste persone non sono state aiutate debitamente da chi avrebbe dovuto prendersi cura di loro. Che cosa farà Dio di fronte a questa situazione? Che cosa intende fare Dio? Perché la diagnosi tutti la sanno fare, il problema è come uscire. E Dio dice nel testo sostanzialmente che intende reagire a questa situazione con due azioni. Primo, chiedere conto agli educatori della loro azione educativa. Devono rendere conto. In altri termini, nell'azione educativa ci si gioca la salvezza, non è una cosa che si può prendere sotto gamba. Dovremmo rendere conto a Dio di tante cose, ma sicuramente di come avremo trattato le persone che ci sono state affidate, non c'è dubbio. La prima cosa è chiederò conto del mio gregge. Seconda cosa importante, non li lascerò più pascolare il mio gregge. Dio prenderà in mano direttamente la guida pastorale della comunità. Dio educherà il suo popolo. Siccome gli educatori hanno fallito, Dio continuerà in proprio la sua azione educativa. E Dio, i verbi al futuro di cui si parlano nel testo, dicono quello che Dio intende fare. Rileggendo il testo vi accorgerete che tutto quello che non è stato fatto lo farà Dio. La cura pastorale disinteressata dalle persone, la cura di quelle più deboli, la cura perché le persone possano trovare alimento, possano essere curate, tutto. Questo lo farà Dio. Però rileggendo il testo vedete, Dio farà pascolare il suo gregge sui monti di Israele. Questa profezia già annuncia un ritorno a Israele. Questi stiamo parlando, non vi scordate, gli uditori di questa profezia sono persone che stanno in esilio, in Babilonia. E questa parola è una parola piena di speranza, perché quando Nel capitolo, questo capitolo è stato pronunciato quando Israele è stata definitivamente distrutta, quindi il profeta ha di fronte a sé un popolo ormai devastato dal fatto che quella speranza, torneremo a casa, rivedremo il Tempio, rivedremo gli amici, i nostri greggi, questa speranza non c'è più, perché ormai loro sanno che Israele è distrutto, che Gerusalemme è completamente devastata. E quindi non hanno più un paese dove tornare. Però Dio dice, ed è lo dice nel testo, che farà pascolare il suo greggio sui monti di Israele. Dio ha intenzione di riportare il suo popolo. Questo piccolo gregge intende riportarlo a casa. E questa sarà la cura pastorale di Dio. Dio guiderà il suo popolo. Nei versetti 17 e 22 il discorso cambia rapidamente. Anche se il contesto è quello, c'è un improvviso passaggio a livello proprio contenutistico. Si passa dalla responsabilità dei pastori alla responsabilità delle pecore, del gregge. Perché il fallimento educativo non è stato prodotto solo dall'incuria dei pastori, anche dalla litigiosità del gregge. Anche il gregge ha fatto la sua parte. Non basta un cattivo educatore a distruggere una comunità. È spesso il popolo, il gregge stesso, che per la sua litigiosità si procura danni irreparabili. Quindi dietro il disastro di un popolo non c'è mai una causa universale, è sempre semplicistico trovare un capro espiatorio, uno solo, c'è sempre una concausa. E Dio sa questo e sa che questo popolo con la sua litigiosità ha aggravato la cosa. Il popolo si è disperso, il popolo non ha realizzato la sua missione, non solo perché non è stato guidato, ma perché tra di loro le pecorelle non si sono aiutate, anzi si sono trattate con durezza. E quindi Dio chiama a giudizio non solo i pastori, ma anche le greggi. E questo è interessante. Vedete come dice qui: non vi basta pascolare su buone pasture, volete calpestare con i piedi il resto della vostra pastura. Non vi basta bere acqua chiara, volete intorbidire con i piedi ciò che resta. Se tu mangi l'erba e calpesta quelli che dovrebbero mangiare gli altri, sei uno che non ha cura del bene comune. Se tu bevi l'acqua e sporchi quella che dovrebbero bere gli altri, significa che non hai nessuna passione per gli altri. Le esigenze degli altri non le vedi proprio. E questo distrugge una comunità, almeno quanto lo distrugge l'incuria dei pastori. La mancanza di una cultura del bene comune è distruttiva per un popolo. E questa è una delle patologie che abbiamo oggi, noi a tutti i livelli. La cultura dell'individuo che erode la cultura del bene comune sta distruggendo tutto sotto i nostri occhi. Il farsi fatti propri, pensare a se stesso, l'orto mio e basta. Questa è la logica. Poi gli altri, ognuno alla malora. Farò giustizia fra pecora e pecora. Quindi il giudizio di Dio è un giudizio complesso, una valutazione attenta alle tante realtà che entrano in gioco. Nei versetti 23 e seguenti, che magari leggerete anche nella vostra preghiera personale, Dio intravede un pastore con i tratti ormai messianici, un pastore Davide. Davide, quando queste cose sono state pronunciate, era già bello e sepolto, non è più il Davide fisico, il personaggio storico Davide, è un personaggio simbolico, messianico. Ci sarà un pastore Davide, davidico, che guiderà il gregge. Però se rileggete il testo è come se Dio fosse diventato prudente, no? Dice così: susciterò per loro un pastore che le pascerà, il mio servo Davide, egli le condurrà al pascolo, sarà il loro pastore, io sarò il loro Dio e il mio servo sarà principe in mezzo a loro. come se avesse preso le misure Dio, no? Come se non si fidasse più di affidare totalmente le sue pecore a qualcuno. Al di là di tutto questo è interessante, no? Stringerò con loro un'alleanza di pace. La cura educativa di Dio, la cura pastorale di Dio, la meta educativa a cui Dio intende portare questo popolo è una rinnovata alleanza con Lui. E l'esito di questa alleanza tra Dio e il popolo sarà quasi un nuovo Eden, perché i tratti con cui gli ultimi versetti descrivono questa rinnovata pacificazione tra Dio e il popolo è proprio la nuova alleanza tra Dio e il suo gregge. Non rinnoverà solo il gregge, ma il cosmo. Ci sarà quasi un nuovo Eden, perché così come il male fatto dal popolo deturpa il mondo, così anche l'alleanza ordinata tra Dio e il popolo rende di nuovo bello, abbellisce il giardino. Bene, alcune piste per l'attualizzazione di questo testo. La prima, la parola di Dio come guida per leggere l'azione educativa della comunità cristiana, della comunità. In fondo, a ben guardare, tutta l'azione pastorale della Chiesa è un'azione educativa. Essa può essere valutata a partire da criteri quantitativi, sicuramente servono anche quelli, ma il criterio ultimo per leggere gli esiti dell'azione pastorale educativa della Chiesa è la parola di Dio. Non c'è discernimento pastorale senza la luce della parola. Senza questa cadremo in una pastorale spesso illuministica che non produce effetti salutari. Seconda cosa importante, l'errore drammatico dell'autoreferenzialità. Educare per se stessi. L'azione educativa è di per sé un prendersi cura dell'altro. Se non si prende cura dell'altro, prendendosi cura unicamente di se stessi, si procurano danni irreparabili. Se noi guardiamo nel nostro hard disk, nella memoria educativa che ci portiamo dietro, i peggiori educatori che abbiamo avuto erano quelli con un ego vorace. Quelli producono guasti irreparabili. Chi si dà da fare unicamente per sé e alimenta continuamente il caminetto del proprio ego, rovina le persone e le comunità. I danni sono veramente irreparabili. Penso che un educatore, per stare lontano da questo errore, dovrebbe sempre chiedersi non solo come faccio l'educatore, ma per chi o per cosa lo faccio. Perché se io lo facessi solo per me, potrei essere pericoloso per le persone che mi sono affidate, come lo sono stati questi pastori. Un altro motivo di riflessione, i modi dell'azione educativa e pastorale. Anche quando l'azione pastorale è sorretta da altruismo, donazione, passione per il regno di Dio, anche quando questo va bene, anche i modi sono importanti. Violenza e crudeltà non sono idonei per l'azione pastorale. Anche se è difficile fare il pastore, l'educatore oggi, c'è dubbio, c'è tutto, la fatica educativa oggi è moltiplicata e quindi anche l'azione pastorale. Ma la violenza e la crudeltà non portano da nessuno, non piace a Dio, non piace, bisogna dirselo con molta franchezza. Quindi il fine, ma anche le modalità devono essere eticamente sostenibili. adatti a persone. Noi abbiamo persone, non cose, non problemi, persone. L'altra cosa è il rendere conto a Dio. Penso che ogni educatore sarà chiamato a rendere conto a Dio di quello che... Io penso che una delle più belle avventure della nostra vita sia la possibilità di aiutare gli altri a crescere, no? A fare l'educatore, a scoprire la verità, il bene. Questa è una delle cose più belle che abbiamo, non c'è dubbio. Però di questo noi dovremmo rendere conto a Dio. Cioè più alta e più piena di bellezza è questa azione, più alta la responsabilità che abbiamo. Far deragliare le persone dal bene con l'incuria educativa è una terribile responsabilità di cui renderemo conto a Dio. Una delle domande dunque che ci sarà fatta all'esame finale, al De Universo che faremo prima di accedere al paradiso, sarà proprio questo, no? Come hai trattato le persone che ti sono affidate? Questa sicuramente ci sarà fatta. A un pastore che vuoi chiedere, se non questo? E proprio perché la sappiamo la domanda, conviene porsi la prima. Ogni tanto chiedersela queste cose, no? Sapete che nelle università, nelle facoltà, quando si fanno gli esami, stanno sempre quelli timorosi fuori che chiedono che ti ha chiesto, che ti ha chiesto. Perché sapere la domanda è fondamentale. Ma noi la domanda la sappiamo, noi questa domanda la potremmo già mettere, è sicuro. Ci possono essere domande variabili, ma questa il professore la chiede a tutti. Come quei professori che hanno quel pallino, no? Uno dice la Lumen Gentium, te la chiede, se non la sai è meglio non andare. E così anche altri documenti del Concilio. Quindi questa domanda l'avremo sicurino ogni tanto. Un corso di esercizi spirituali può essere una buona occasione per chiedere, ma io, quella gente, quelle persone, è qualcuno affidato alla nostra responsabilità educativa, l'abbiamo tutti, non c'è nessuno che può dire qui ma io non c'entro, tutti abbiamo qualcuno che ci è affidato. Quindi questa domanda sarà posta a ciascuno di noi e bene sarebbe proprio oggi davanti a Dio di io come tratto le persone che mi sono affidate, mi prendo cura di loro. Se mi prendo cura di loro, le tratto con violenza, con crudeltà, con tenerezza, con empatia, con passione. E l'altra cosa importante è il fatto che il Signore toglie il gregge. Toglie il gregge. Quando si trova di fronte pastori che hanno un ego vorace, glielo toglie il gregge. Vengono esautorati nella loro responsabilità. Il Signore si prende cura lui direttamente delle persone. Nella mia poca esperienza di prete mi sono reso conto più volte dell'azione pastorale diretta di Dio su alcuni. Sono persone proprio come guidate direttamente dal Signore, persone che hanno fatto dei percorsi diciamo quasi alternativi rispetto a quelli della pastorale ordinaria e hanno intuito quelle 4-5 cose che sono il cristianesimo, perché poi il cristianesimo è poche cose, agire e gira, sono poche le verità fondamentali che il cristianesimo ci ha consegnato. E tu vedi persone che hanno una fede rocciosa, una speranza ferma, una carità, come dire, attiva. E se le sono, come dire, cercate da sole, le hanno trovate da sole. Certe volte si fa queste, ma questo non ce lo diciamo per deresponsabilizzarci, perché l'esito di quello che sto dicendo potrebbe essere drammatico. Siccome il Signore guida le persone, rinunciamo all'azione educativa. No, guai a me se dicessi questo. Io sto dicendo semplicemente che la nostra azione educativa è un'azione di sostegno dell'attività pastorale di Dio che guida le persone. L'educatore fondamentale è Dio. Noi lavoriamo per conto suo. L'altra cosa importante è proprio la responsabilità del gregge, non c'è dubbio. Non basta un cattivo educatore a distruggere una comunità. Mi è capitato, non dico il posto per non far identificare le persone, nei miei giri di incontrare un presbiterio veramente interessante. Un presbiterio nel quale il vescovo era poco presente, un po' malato, sto parlando di altri contesti, giusto per intenderci. Un vescovo che era poco presente, che, come dire, non usciva manco raramente, non parlava poco con i preti, eccetera, eccetera. Ma il presbiterio ha detto: prendiamolo in mano noi, sta diocesi. Prendiamolo in mano noi, sta diocesi, guidiamola noi. E quindi non c'è una proposta pastorale, scriviamola noi. Scriviamola noi, si sono messi a pensare un percorso pastorale sollecitavano il vescovo a confrontarsi con questa idea, a provarla in qualche modo, a entrare in gioco lui stesso. Cioè, anche quando l'educatore non è il meglio che si possa avere, se c'è questo senso del bene comune, le cose si fanno. I percorsi pian piano si realizzano, anzi io penso che quella situazione andrebbe pure studiata, no? Perché la sinodalità lì ha supplito la mancanza di autorità. Andrebbe proprio studiata questa cosa qua, ed è non troppo lontano da noi, non è che è proprio è nel sud Italia, quindi con gli stessi problemi che abbiamo noi, le stesse mentalità. Invece in questo caso il gregge, anziché curare il bene comune, ha invece, come dire, distrutto quello che rimaneva di questo popolo per la mancanza del senso del bene comune. Nel testo c'è un'immagine, questo urtarsi, no? Che dice una relazionalità violenta, non attenta all'altro, questo proprio non avere a cuore l'altro, urtarsi, incornarsi più che aiutarsi. È terribile questo, ma tante volte, fratelli miei, noi facciamo proprio così, ci urtiamo anziché aiutarci, non c'è dubbio. Anche la qualità di vita nei nostri presbiteri sarebbe migliore se non ci urtassimo, ma ci aiutassimo. Se ci confrontassimo, se avessimo cura del bene comune, se io sporco l'acqua, l'altro che beve, se io distruggo l'erba, l'altro che mangia, proprio avere a cuore l'altro, la vita dell'altro, il servizio dell'altro. Quello che si viene raccontato qui è una terribile possibilità reale all'interno delle comunità. Anche di questo si renderà conto a Dio. Non renderemo conto a Dio solamente degli errori come educatori, ma renderemo conto a Dio degli errori che abbiamo fatto come pecorelle che non hanno avuto nessuna cura del bene comune. Tutti ci sentiamo chiamati in causa in queste cose, nessuno di noi può dire io mi sento a posto. E l'ultima cosa che vorrei dire, forse la più importante, è il compimento cristologico di questo testo. Mentre leggiamo questo testo, sappiamo che il sensus plenior di questo testo si trova in Gesù. Quando Gesù dice io sono il buono e bel pastore, ha antiteticamente presente questo. Vuole dire non come il pastore di cui Ezechiele ha parlato, no, un'altra cosa. Non un pastore dall'ego vorace, ma un pastore dall'ego donato. Proprio il contrario, un'altra modalità. Quella promessa di un pastore davidico che avrebbe guidato il popolo all'alleanza rinnovata, in Gesù si è compiuta. Lui è il buono e bel pastore. Ed è bello pensare che noi, il nostro ministero, sia proprio a servizio del buono e bel pastore che è Gesù. E quindi sarebbe bello leggere questo testo nella luce dei testi neotestamentari in cui Gesù si proclama il buon pastore, proprio il contrario di quello di cui, perché in filigrana Gesù parla antiteticamente rispetto a quello che è descritto nel testo. È bello pensare che noi dovremo lavorare, servire il Signore proprio a servizio dell'attività pastorale di Gesù risorto. È un grande onore, ma anche una bella responsabilità, quella di servire il Signore in questa azione educativa così bella e così piena di grandi traguardi. Bene. Il testo che abbiamo letto è un testo che abbiamo conosciuto tante volte, però leggere il testo nel contesto del suo, nel suo ambiente vitale, aiuta anche a comprendere ancora meglio che cosa il testo voglia consegnarci. Chiediamo al Signore che nella luce di questo testo abbiamo la possibilità di rivedere profondamente il nostro servizio educativo, di rivedere profondamente il nostro essere parte di un gregge che è la comunità cristiana, e nella luce di tutto questo maturi in noi un desiderio di essere meglio, di essere educatori migliori, più appassionati e più decentrati, così come la parola di Dio ci ha chiesto oggi di fare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.